l'uomo nella specie. Quindi c'è un continuo passaggio, ecco, tra il riconoscimento di un qualcosa che viene da altrove e la creazione, però, definizione del sistema, che è opera degli stati. Gli stati, tra l'altro, sono gli stati membri del sistema, di un trattato internazionale. Ora, il comportamento degli stati, specie se è, diciamo, non conflittuale, ma è armonico da parte di tutti, è un elemento di interpretazione. Ora, cosa prevede quella lista, dopo l'esame dei curricula e poi un'intervista da parte del comitato, un interrogatorio da parte del Comitato dei diritti umani dell'Assemblea del Consiglio d'Europa? Questo comitato propone all'Assemblea un nome, uno dei tre, l'Assemblea poi vota. Ora, è successo una volta soltanto che l'Assemblea votasse uno dei tre candidati, un altro rispetto a quello segnalato dal comitato. Quindi il momento clou è l'intervista da parte del comitato. E poi c'è l'elezione da parte dell'Assemblea. Il che significa che c'è inizialmente una selezione da parte del governo, che mette quei tre nomi e non altri tre nomi, no? Però l'origine, la legittimazione, l'origine delle funzioni che si svolgono sta fuori del singolo Stato, sta nel complesso l'Assemblea che rappresenta tutti gli Stati del Consiglio d'Europa. ...47 giudici che sono divisi in 5 sezioni che trattano gli affari, vedremo se ci sono domande, spiegherò un pochino come funziona. E poi, diciamo, sopra queste sezioni sta la Grand Chambre della Corte. Le sezioni giudicano, nella formazione di 7 giudici, la Grand Chambre è di 17 giudici, che è un organo, se si vuole, di appello, in qualche modo, molto, bisognerebbe discuterlo, ma per dare una prima idea, di appello. Decide le cause più importanti. Per darvi una dimensione, la Corte produce circa 2000 sentenze all'anno, la Grand Chambre ne produce una decina, quindi una fortissima differenza. Insomma, la Corte in Grand Chambre si occupa dei casi più delicati e soprattutto si occupa di quei casi in cui alla Corte sembra venuto il momento di cambiare giurisprudenza. Perché? Perché la Corte è vincolata, le sezioni sono vincolate ai suoi precedenti, salvo che, perché il diritto internazionale è cambiato, nuove convenzioni o trattati sono intervenuti, o più semplicemente e più frequentemente lo sviluppo culturale in Europa, la concezione dei diritti è mutata. Quello che nel 1950 poteva essere un humus comune in Europa, in quell'Europa ristretta, non è più attualmente. Un esempio: il diritto a un ambiente ecologicamente favorevole non era nemmeno immaginabile nel 1950, non era, come dire, negato, era semplicemente inimmaginabile, non ci si pensava proprio che potesse essere un diritto. Oggi è un diritto riconosciuto nella giurisprudenza della Corte sulla base di uno sviluppo generalizzato che la Corte ha riscontrato, dico riscontrato e non creato, ha, come dire, la pretesa almeno nell'argomentazione è di riflettere, fotografare un qualcosa che è avvenuto prima, fuori della Corte. Il processo davanti alla Corte è molto semplice, nel senso che la regola fondamentale è il contraddittorio, le parti si scambiano opinione, decide il giudice indipendente. È molto significativo che davanti alla Corte, significativo dal punto di vista visivo, che davanti alla Corte ci sono due tavoli uguali, su uno sta il governo, sull'altro sta l'individuo che ha fatto il ricorso con il suo avvocato, il suo rappresentante, l'individuo contro lo Stato, uguali processualmente, con gli stessi diritti, le stesse decadenze, eccetera, davanti a un giudice indipendente. E l'aspetto visivo e processuale della natura di questi diritti, che sono diritti dell'individuo nei confronti dello Stato. direi che sono diritti e libertà dell'individuo contro gli stati. Quando lo dico, giuristi mi fanno gli occhi brutti, come contro gli stati? Sì, contro gli stati, perché sono le violazioni degli stati, da parte degli stati, che sono oggetto della discussione davanti alla Corte. E la Corte che assicura quella protezione esterna di cui vi parlavo prima, non si pone problema di dire violazione, e voglio dire, è lì per quello, per dire uno Stato nei confronti di quella persona che davanti al giudice è, vale come lo Stato nel contraddittorio processuale, quello Stato ha compiuto una violazione. In questo senso quei diritti sono stati riconosciuti, elencati, è stato messo in piedi un sistema di protezione esterno, dicevo, quei diritti sono contro gli stati. Scudo contro l'invadenza o l'atteggiamento persecutorio o altro da parte degli stati. Come comincia questo processo? Nel sistema europeo sono ammessi due tipi di ricorsi. Il primo è, diciamo, classico, tradizionale in un trattato internazionale. È il ricorso di uno Stato contro un altro Stato, o di un gruppo di Stati contro un altro Stato. Quali Stati ricorrenti sostengono che quell'altro Stato, che è parte del sistema, che ha ratificato la Convenzione, che è parte del sistema, ha violato uno o più diritti. Questi ricorsi interstatali sono molto rari, quando ci sono, sono molto delicati, complessi. Vi faccio un esempio. Negli anni 70, ad un certo punto, la Grecia ha visto un colpo di Stato, il colpo di Stato dei colonnelli, che ha eliminato un sistema democratico di tipo occidentale, ha imposto una dittatura militare. Nel corso di quei mesi, anni, in cui il governo è stato in mano all'esercito, si sono verificati molte violazioni di diritti fondamentali della Convenzione. La Grecia era parte del sistema. Erano violazioni di uccisioni, di carcerazioni illegali e altro, di gravi violazioni. Ad un certo punto, un certo numero di paesi del nord Europa, l'Olanda per prima, ha depositato a Strasburgo, alla Corte Europea, al sistema di Strasburgo, ha depositato un ricorso interstatale, quei paesi contro la Grecia. Non c'era nessun cittadino di quei paesi che fosse rimasto vittima di quelle violazioni. Non c'era, come dire, beni di quei paesi che fossero stati confiscati illegalmente da parte della Grecia. Non c'era nessuna diretta lesione di interessi politici nazionali di quei paesi, né di cittadini di quei paesi. Perché hanno potuto agire, e agire anche efficacemente, perché nel corso della procedura la Grecia si è tolta dal Consiglio d'Europa per non essere condannata, si è uscita dal sistema, poi rientrando naturalmente, poi successivamente. Perché hanno potuto farlo? Perché, come vi dicevo, questo trattato è un trattato un po' particolare. Il trattato internazionale normalmente è retto da una serie di regole, una delle quali fondamentale è la reciprocità. Se uno Stato viola, allora anch'io che sono parte, facciamo un contratto, un trattato internazionale bilaterale commerciale, se lo Stato il mio interlocutore, parte dello stesso trattato, viola, impone delle tasse non previste, cioè, allora lo faccio anch'io, o comunque io sono svincolato dal legame con lo Stato contraente. Ecco, il principio di reciprocità nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non funziona. La violazione da parte di uno Stato non abilita gli altri Stati a fare lo stesso. Né, salvo dei margini che adesso non hanno importanza, né prevede che lo Stato che viola sia semplicemente messo fuori. Lo Stato che ha ratificato è tenuto alle obbligazioni che ha assunto. E tutti gli altri Stati sono i garanti di quello che si chiama, la Corte ha qualificato, come il sistema collettivo di protezione dei diritti umani. Cioè, nel momento in cui c'è il controllo esterno da parte della Corte, c'è anche il controllo di tutti gli Stati nei confronti di ciascun partecipante al sistema. Questa è la ragione per cui quei paesi che non avevano un diritto, un legame diretto con quelle violazioni, ha potuto agire. Accanto al ricorso interstatale c'è il ricorso dell'individuo, che è la caratteristica specifica del sistema europeo. Oggi, cadute certe regolamentazioni che in precedenza, all'inizio, erano state introdotte, oggi l'individuo può presentare direttamente e senza alcun filtro un ricorso alla Corte europea, non c'è neanche bisogno di avvocato, l'avvocato sarà necessario in una fase finale, diciamo così, della procedura, senza filtri, direttamente al giudice. La conseguenza è che oggi ci sono 70.000 ricorsi all'anno, la Corte è schiacciata, soffocata, i tempi sono lunghissimi e potremmo eventualmente discuterne le conseguenze. Ma dal punto di vista del sistema, noi abbiamo ormai, anche dal punto di vista processuale, proprio il fatto che il titolare di quei diritti, l'individuo, può farli valere davanti a un giudice direttamente nei confronti dello Stato. Quell'individuo, però, a differenza degli Stati nel ricorso interstatale, quell'individuo, per essere abilitato, essere ammesso a presentare un ricorso e a vedere che la Corte tratti quel ricorso, deve essere vittima della violazione. Cioè, non è ammesso da parte dell'individuo il ricorso che si chiama, nel linguaggio della Corte, il ricorso l'actio popularis, cioè il ricorso dell'individuo che non è direttamente vittima, che però lamenta che, per dire, una legge che non lo tocca, però c'è nel suo sistema e sarebbe in violazione. L'individuo deve essere vittima. Deve essere vittima e deve lamentare la violazione di uno dei diritti dell'elenco, evidentemente. Questo spiega come in Europa, essendo progressivamente divenuta nota l'esistenza di questo sistema, con l'entrata di tutti i paesi dell'Est le dimensioni si sono enormemente sviluppate, si è sviluppata soprattutto in paesi che storicamente non avevano mai visto che l'idea stessa di un individuo che potesse ergersi contro il suo governo. Parliamo della Russia, non solo la Russia comunista, ma la Russia zarista, l'idea di un contadino siberiano che impugna, si mette lui individuo contro il governo, era un fatto culturale prima ancora che di mancanza dello strumento processuale, no? Non dico, parlo del contadino in Siberia, ma voglio dire, possiamo anche avvicinarci di molto nello spazio e nel tempo e venire anche a noi. Cresce l'idea che ci sia un giudice che può garantire un diritto dell'individuo contro i governi, e quindi valanghe di ricorsi che non riguardano i diritti elencati nella Convenzione. Questo spiega, questa è una delle ragioni, non è l'unica, per cui in realtà di questi 70.000, l'ultimo anno erano 70.000 ricorsi presentati alla Corte, più del 90% vengono dichiarati irricevibili, perché riguardano altre cose. Però è molto importante dal punto di vista politico constatare che c'è una voglia, c'è una concezione, una convinzione di essere, diciamo, cittadini titolari di diritti, che va anche oltre la Convenzione. In questo senso c'è un modo di dire che è un po' equivoco, se si vuole, un po' ipocrita anche, che la Corte, questi grandi numeri che la soffocano, è vittima del suo successo. Chi lo dice tende a sottolineare il successo, naturalmente, che c'è. politico-culturale, però resta anche vittima, perché 70.000 ricorsi all'anno in una corte unica al centro d'Europa non si possono trattare, quindi i tempi sono lunghi e anche la qualità della gestione diventa difficile. Ho sempre detto individuo, persona, ecco, non riguarda, ed è la seconda parola chiave dell'articolo 1 di cui prima vi avevo fatto cenno, questi diritti non riguardano i cittadini in quanto tali, riguardano le persone umane in quanto tali, purché si trovino, o la loro vicenda si sia sviluppata, nell'area di giurisdizione dei singoli stati. Che vuol dire che l'eritreo che sbarca malamente a Lampedusa, in quello stesso, anzi prima di Lampedusa, nelle acque territoriali italiane, in quello stesso momento in cui entra nell'area di giurisdizione italiana e quindi del sistema europeo di difesa dei diritti umani, è protetto come un cittadino italiano, è protetto dalla Convenzione. E infatti ci sono molti ricorsi alla Corte da parte di stranieri. Mi è stato chiesto in una discussione da parte di stranieri in Italia, ma com'è avvenuto che gli stati europei, mettendosi d'accordo tra di loro, la Convenzione, hanno attribuito dei diritti a dei cittadini altrui, cittadini di altri paesi, che non riconoscono quei diritti o li riconoscono diversamente. Ecco, non è avvenuto così, cioè con la Convenzione non si è attribuito a cittadini libici dei diritti nel loro sistema, evidentemente. Si è solo detto, ma è importante, si è detto nell'area in cui noi siamo sovrani, il sistema dei paesi europei, riconosciamo a tutti, in quanto uomini o donne, persone umane, riconosciamo questi diritti. Ma era stata interessante la reazione di quello straniero che mi diceva, soddisfatto, diceva, ma come avete potuto riconoscermi dei diritti? Ecco, in realtà il riconoscimento di questi diritti, e soprattutto il sistema giudiziario che li protegge, riguarda l'area territoriale, con qualche eccezione se si vuole, poi potremo parlarne, ma comunque l'area territoriale della giurisdizione degli Stati. Brevissimamente, perché ho sforato le ore 11 di cui vi avevo parlato inizialmente, le decisioni della Corte sono individuali, nel senso che riguardano la vicenda di quella persona che è ricorrente, la vicenda concreta, e si concludono con presa d'atto che non c'è stata violazione di uno dei diritti della Convenzione, oppure che c'è stata violazione. Quando c'è stata violazione, la Corte solitamente riconosce un indennizzo economico alla vittima, e poi in sede di esecuzione di queste sentenze, che è vigilata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sono i ministri degli esteri dei singoli paesi, attraverso i loro ambasciatori. In sede di esecuzione, e questo è l'elemento ulteriormente specifico del sistema, gli Stati non solo devono pagare, ecco cosa che fanno normalmente, l'indennizzo che la Corte ha riconosciuto, ma devono rimuovere le cause di quella violazione. Se c'è una violazione, questa violazione può essere occasionale, non si verificherà più, e allora il pagamento dell'indennizzo conclude la vicenda. Molto frequentemente, in realtà, le violazioni sono frutto o di leggi che le impongono, leggi nazionali, o che le consentono, o mancanza di leggi, oppure prassi, per dire che nelle carceri ci siano forme di maltrattamenti è in violazione delle leggi, normalmente, faccio però un'eccezione, normalmente è in violazione delle leggi, però se è frequente, abituale, frutto di un certo tipo, un certo atteggiamento professionale, diciamo così, o non professionale, di forze di polizia, forze dell'ordine, allora cosa deve fare lo Stato di fronte a una violazione? Deve rimuovere quelle cause anche culturali, professionali, di addestramento, eccetera, che può dar luogo alla ripetizione di violazioni, perché il sistema tende, attraverso la protezione dell'individuo nella sua singola vicenda, a rendere tutta l'area europea immune da questo tipo di violazioni. Facevo solo un esempio di come, quando ho detto, anche di fronte a violazioni così gravi come sono i trattamenti inumani, nella specie in carcere, normalmente si dice: ma sarà sempre stato in violazione delle leggi interne. Ecco, c'è un caso in cui invece questo tipo di trattamento che la Corte ha ritenuto inumano in carcere era obbligato, costretto, imposto dalla legge in vigore, ed è nei confronti dei Paesi Bassi, in cui la regolamentazione delle perquisizioni dei detenuti, in situazioni, detenuti pericolosi, insomma, quindi trattati in un modo particolarmente rigoroso sotto il profilo della sicurezza, le perquisizioni erano disciplinate dalle norme, e la Corte ha ritenuto che facendo così, cioè eseguendo le regole, il personale di custodia aveva commesso un trattamento inumano. Ecco un caso, poi è stata modificata la legge, l'Olanda appunto ha pagato l'indennizzo e ha dovuto modificare quella sua legge. Un caso in cui una violazione gravissima in un paese ultracivile come l'Olanda, per tanti versi, addirittura era costretto dalla legge. Normalmente invece è il contrario, no? Cioè normalmente è la violazione delle leggi nazionali che dà luogo a la violazione della Convenzione, per alcuni diritti, per altri no. L'Italia è stata regolarmente condannata per molti anni, fino a che ha modificato la sua legge, quando c'era una prassi di espropriazioni illegali, praticamente senza indennizzo, espropriazioni di beni immobili, sulla base di una legge che imponeva indennizzi ridicoli e contrari all'obbligo della Convenzione. Ecco, una serie di condanne, e l'Italia è stata costretta, perché sta nel sistema, a modificare la sua legge. Naturalmente gli esempi potrebbero essere infiniti e ciascuno diverso dall'altro, e servirebbe a illustrare maggiormente il sistema. Concludo, attenzione, in Europa questi diritti fondamentali sono garantiti da giudici indipendenti rispetto agli Stati, il controllo è esterno agli Stati, e fino a che funzionerà questo sistema, questa è la garanzia, questo permette di dire seriamente che si tratta di diritti fondamentali che gli Stati riconoscono e non invece concedono. La tensione è in questo periodo di tempo molto forte, molti Stati, il Regno Unito per primo, con i loro parlamenti, tendono oggi a rifiutare l'idea di un controllo esterno. Chi sono quei giudici che si permettono a Strasburgo di dire, quando c'è il Parlamento del Regno Unito? Ecco. La tensione è molto forte a livello di istituzioni, di governi e anche di opinione pubblica. Quando certe sentenze della Corte Europea non piacciono a una parte dell'opinione pubblica, la prima domanda che si fa, e che i giornali poi riferiscono, è: chi credono di essere a Strasburgo? Ecco, c'è tutto un movimento storico e di istituzioni che ha istituito questa Corte. Grazie, se ci sono domande io sono qua. Forse però per farla deve venire qua, no? O se funziona questo, che devono sentire anche i suoi compagni.
Volevo fare una domanda comprensiva di tre quesiti. Allora, se diciamo la convenzione si può definire dinamica o statica, nel senso i diritti sono quelli, o ora come ora si amplia, con che frequenza, come vengono aggiunti anche in modo pratico e concreto. Poi se ne sono mai stati tolti.
Tolti?
Tolti, eliminati dall'elenco. E se i cosiddetti diritti, diciamo, di terza generazione sono inseriti nella convenzione.
Allora, abbiamo ancora un'ora e mezza che sono domande di enorme respiro. Allora, certo, la convenzione è dinamica, almeno è dinamica nel senso che la Corte ha una giurisprudenza dinamica, non c'è evolutiva dinamica, non c'è una reazione degli Stati che sono parte di questo trattato, se non occasionalmente, singole sentenze, singoli Stati, non c'è una reazione del sistema, e dunque si può ritenere che sia pacifico tra le parti contraenti di questo trattato e nella giurisprudenza della Corte, che è dinamica. Allora, dinamica ed evolutiva vuol dire, ne ho già accennato prima, che la Corte, di fronte a un singolo caso che si presenta magari per la prima volta, tiene conto, ricostruisce quello che è la concezione comune che è venuta creandosi in Europa, ma non solo in Europa perché sono diritti universali, attorno a un certo problema. Tipicamente la Corte dice sempre, deve dire e dice che non crea nuovi diritti rispetto all'elenco, però il contenuto di quei diritti è evolutivo. Allora, siccome l'esempio massimo è l'articolo 8 della Convenzione che protegge la vita individuale e familiare. Allora, che cos'è il rispetto della vita individuale? Quando la Corte per la prima volta ha detto che c'è una lesione del diritto al rispetto della propria vita personale se accanto alla mia abitazione mi fanno un aeroporto, Heathrow a Londra, che ha un continuo atterraggio e decollo di aerei durante la notte, la Corte ha detto è una interferenza nella mia vita personale. Poi nel caso specifico, se volete vedere la sentenza è Hatton contro il Regno Unito, nel caso specifico ha detto però che quelle limitazioni che lo stesso articolo 8 prevede e il bilanciamento che era stato fatto in concreto hanno dato luogo a non violazione, ma aveva riconosciuto che era un'interferenza. Quello per la prima volta. Perché? Innanzitutto perché per la prima volta è stato posto il problema. La Corte non produce manuali dei diritti umani, no? Produce sentenze puntuali. In secondo luogo perché ad un certo punto la consapevolezza del peso che sugli individui può avere l'ambiente esterno, una specie era rumore, non può essere, ce ne sono altre sui fumi di industrie dannose, ad esempio, no? È venuto a crearsi. Hanno creato un nuovo diritto la Corte o ha sviluppato, secondo una concezione nel frattempo maturata, un diritto preesistente? Con la mia risposta è sul bordo, no? Naturalmente. Non mi consta che ci sia stato una eliminazione di un diritto. Resta il fatto che la Corte muta giurisprudenza, normalmente nel senso estensivo dei diritti. Ci sono esempi in cui è possibile sostenere, o viene sostenuto anche da altri negato, ma insomma è sostenuto che in realtà la nuova giurisprudenza è un arretramento. Bisognerebbe esaminare, ma è giurisprudenziale. Quando di fronte a una sentenza c'è una reazione della dottrina, degli stati, dell'opinione pubblica, viene un nuovo caso, la Corte ci ripensa. Non è detto che ci ripensi nel senso di dire abbiamo sbagliato, dobbiamo adottare un'altra soluzione, però qualche volta accade. C'era un terzo diritti di terza generazione è una categoria, un titolo vago nel suo contenuto, no? Anche lì, per dire, la protezione dei dati personali, che è ritenuto far parte di questa terza generazione, sì, ad un certo punto sono venuti dei ricorsi nell'ambito di questo articolo 8, protezione della vita privata, e la Corte ha cominciato a occuparsene, nel senso di dire i dati personali, soprattutto quelli sensibili, no? Quelli in materia salute o altro, fanno parte di quel patrimonio di riservatezza della persona che è protetto dell'articolo 8. Tenete conto che c'è una osmosi continua tra giurisprudenza, sviluppo della giurisprudenza e ricorsi che arrivano. Nel 1950 o 60 o 70 sarebbe stato inimmaginabile, infatti non c'erano, ricorsi alla Corte Europea per protezione della privacy. Non c'era l'idea. No. Poi ad un certo punto nell'opinione pubblica, nella opinione più o meno specializzata, si crea la consapevolezza che c'è un problema. Viene classificato in un articolo della Convenzione, nascono i ricorsi e nasce la giurisprudenza. Quindi la Corte non inventa, ecco, quando decide è perché qualcuno le ha chiesto, le ha posto il problema, ecco, almeno questo. Poi la decisione può essere discutibile, naturalmente. Non si sente.
Ok. A seguito della sentenza Torreggiani contro Italia, cui si è sancito il fatto che il sistema detentivo italiano produce strutturalmente una violazione dell'articolo 3 della CEDU e in particolare della tortura, che è stata a seguito...
Trattamento inumano, non tortura.
Trattamento inumano, Okay. La sentenza aveva detto che entro un anno dalla sentenza stessa l'Italia avrebbe dovuto adeguare il suo sistema carcerario a appunto quanto stabilito la sentenza stessa, in modo da riuscire a risolvere questo problema, e il termine dovrebbe scadere l'8 gennaio, se non sbaglio.
È a maggio.
No, e volevo chiedere, nel caso in cui, appunto, credo che non a caso ultimamente si parli in Italia di misure come di grazia, di indulto, volevo chiedere quale sarebbe la conseguenza, l'eventuale sanzione per l'Italia nel caso in cui entro questo termine non si riuscisse, come probabilmente sarà, a risolvere questa situazione?
Dunque, una cosa che si dice, che si dice anche in documenti italiani, è che la Corte ha posto una data, un termine. Non è esattamente così, la Corte non potrebbe farlo, ecco. Dare dei termini. Qual è tecnicamente la situazione che conduce grosso modo peraltro alla stessa conseguenza? C'è un termine. Quando la Corte riceve numerosissimi ricorsi uguali o simili per violazioni che si dicono a questo punto ripetitive, ha un problema. Quando ho detto 70.000 ricorsi all'anno, significa che c'è un problema di gestione del flusso in entrata e del flusso in uscita dei ricorsi, per essere minimamente efficaci. Ora, quando ne riceve tanti ripetitivi, vuol dire che a monte di queste singole vicende c'è una ragione unica, comune, che produce violazioni. Normalmente sono leggi che producono violazioni. La prima causa di questo genere, le prime due cause di questo genere riguardavano la Polonia, ed era legislazione polacca la cui applicazione in concreto produceva violazioni. E quindi era necessario bloccare questo flusso di decine, centinaia, migliaia di ricorsi uguali alla Corte, per due motivi: per consentire alla Corte di lavorare coi numeri e anche per ottenere la soluzione di un problema, no? Di violazione. Cosa fa la Corte quando constata questa situazione? Non lo fa sempre, ma lo fa sempre di più, direi. Prende un caso, il primo o quello più completo e maturo per la decisione, decide quel caso, che si chiama caso pilota, gli altri casi li mette nell'armadio. Non li decide, li lascia in sospeso. Nella prima sentenza dice al governo: se in violazione, è una violazione ripetitiva, perché ho già 100, 200, 300 casi simili pendenti, devi risolvere il problema. Risolvere il problema nei confronti della persona che ha fatto il ricorso pilota, ma anche risolvere il problema generale, rimuovendo le cause delle violazioni e indennizzando le vittime a livello interno, riconoscendo la violazione e indennizzando. La Corte dice questo e dice al governo: nel frattempo tengo in sospeso quegli altri casi. E dice: tengo in sospeso per un anno, o per 2 anni, o per 6 mesi, volta per volta, questo è diverso. Nel caso italiano ha detto per un anno. Quindi quindi si può dire, ma non è esatto, ha dato un termine per la... però ha messo in piedi un sistema per cui, se entro l'anno non si risolverà quel problema, scatta, tra virgolette, una sanzione. Qual è la sanzione? Vengono ripresi e trattati quei casi che, avendo già una decisione pilota, facilmente verranno decisi nello stesso modo. Ora, i casi polacchi, dicevo, derivavano dalla legge, cambiando la legge non c'è più violazione, ed erano effettivamente tutti uguali, perché erano applicazione di una legge. Nel caso italiano del sovraffollamento delle carceri, in realtà non sarà facilissimo per la Corte applicare questo schema, che spesso si traduce in sentenze poche righe quasi, già deciso, si conferma, no? Quando la situazione di ogni ricorrente, di ogni detenuto, in realtà è un pochino diversa. Per esempio, stare in una cella sovraffollata una settimana o 10 anni è diverso, no? Stare in una cella sovraffollata e in più scarsa igiene, mancanza di luce naturale, eccetera, è diverso che stare in una cella sovraffollata, ma però pulita e con l'aria che circola. Stare in un carcere in cui si sta in cella le ore notturne, ma tutta la giornata si fa qualcos'altro fuori, è diverso da quelle carceri in cui, in Italia anche, i casi sono diversi, insomma, carceri in cui si sta in cella 20 ore su 24, no? È diverso. Quindi i casi dovranno essere in qualche misura esaminati specificamente, ma il meccanismo è questo.
Mentre il vostro collega fa la nuova domanda, lo ringraziamo, se si potesse avere un pochino più di silenzio, perché questo brusio impedisce di comprendere quasi.
Vorrei chiedere se nel ricorso dell'individuo c'è un termine di prescrizione o decadenza rispetto all'evento accaduto, se è per porre il ricorso. Grazie.
Dunque, c'è un termine che attualmente è di 6 mesi e che diventerà di 4 mesi appena una certa riforma che è in corso diventerà in vigore. Insomma, c'è un termine che però non riguarda, non comincia a decorrere dalla vicenda, dalla conclusione della vicenda che è oggetto del giudizio, ma comincia a decorrere dalla ultima decisione giudiziaria nell'ambito del sistema interno dello Stato, perché prima di ricorrere alla Corte europea l'individuo deve esaurire le vie interne, cioè gli Stati devono mettere in piedi e l'individuo deve utilizzare sistemi interni di tutela di questi diritti. In questo senso, e questo è un aspetto che avrei dovuto almeno accennare nella prima esposizione, in questo senso il ricorso alla Corte, il ruolo che la Corte europea svolge, si dice sussidiario, nel senso che viene dopo che i giudici interni hanno tutelato, riconosciuto e tutelato quel diritto. In realtà il ricorso quindi verrà presentato alla Corte europea quando l'individuo ritiene che i giudici interni non abbiano potuto, se la legge non glielo consente, non abbiano comunque inteso efficacemente proteggere quel diritto. Prima di tutto c'è questa, diciamo, scrematura di violazioni che avviene a livello interno da parte dei giudici interni. Allora cosa succede? Che il ricorso alla Corte Europea in realtà arriva spesso molto tardi rispetto alla vicenda, perché ci sono tutti i tempi dei ricorsi interni. Tutti i ricorsi che sono disponibili ed efficaci rispetto alla protezione del diritto di cui si tratta devono essere esauriti a livello interno prima di andare a Strasburgo. Spesso sono molti anni. Su questi periodi di tempo lunghi anche si aggiungono poi i ritardi della Corte, che dipendono da mille ragioni. Una evidente, ne ho già fatto cenno perché è molto evidente e molto importante, è il sovraccarico di lavoro, ma anche tenete presente i ricorsi alla Corte di Strasburgo vengono in circa 40 lingue diverse, perché ciascuno usa la lingua sua nazionale. Ora, questo non era scritto, non è scritto nella Convenzione né nello Statuto del Consiglio d'Europa, di cui la Convenzione è un'emanazione, diciamo così. Anzi, si poteva anche fin dall'inizio dire le lingue ufficiali sono francese e inglese, vuoi scrivermi con un ricorso, mi scrivi in francese e inglese. Ecco, la Corte fin dall'inizio ha detto no, i ricorsi possono venire in tutte le lingue nazionali. L'ha detto perché? Ha detto innanzitutto in un periodo in cui venivano poche decine di ricorsi all'anno e poteva trattarli, ma l'ha detto in un'ottica di apertura, nella logica del ricorso individuale. Se noi dicessimo a tutti gli 800 milioni di cittadini europei che sono interessati, più tutti gli ospiti non cittadini che sono comunque coperti, dovete scrivermi in francese e inglese, chiuderemmo l'accesso, di fatto. Forse risolveremo il problema dell'eccesso di ricorsi, ma il sistema sarebbe astratto, in sostanza, no, del ricorso individuale. Immaginate un detenuto nel fondo di uno di questi stati che si mette a scrivere, come succede, il suo ricorso e poi in una busta spedito a Strasburgo diventa un procedimento davanti alla Corte Europea raccontando la sua storia, che però dovesse scrivere in francese e in inglese. Tutto questo sarebbe solitamente di fatto sterilizzato. Ecco, questo è il sistema in sostanza. Quindi il dire arrivano in 40 lingue diverse circa, tra l'altro arrivano per fax spesso, più delle volte, su mi pare che siano 9 i fusi orari coperti dal Consiglio d'Europa. Quindi giorno e notte la macchina riceve in georgiano, in finlandese, in russo, in spagnolo i ricorsi. Significa che la Corte ha dovuto organizzare un suo sistema capace di lavorare in tutte queste lingue. Se c'è un flusso di ricorsi contro la Finlandia che devono essere trattati, io organizzatore della Corte non posso dire al personale turco o portoghese che in quel momento ha poco da fare occupatevi di quei casi, perché quei casi sono scritti in finlandese. Quindi rigidità nell'utilizzo del personale disponibile, delle ore di lavoro disponibile, eccetera, e il peso del sovraffollamento dei casi piuttosto che dei detenuti di cui parlavamo prima è un grosso problema istituzionale ormai, di efficacia della Corte in sostanza.
Okay. Se nel corso di questi ritardi il diritto del cittadino continuasse ad essere violato, ha diritto a un risarcimento verso la Corte? No.
Posso risponderle con una battuta. La Corte non è vincolata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La applica. No, è chiaro che è una battuta questa, però tecnicamente è così. Cioè, l'articolo 6 dell'equo processo, che ingloba il diritto alla ragionevole durata del procedimento, non si applica alla Corte. La Corte la applica agli Stati, però il fatto che non si applichi la norma non elimina l'esistenza del problema. Ora, il problema non è più a mio modo di vedere, ma è una posizione abbastanza marginale la mia, non è più ignorabile e non è più affrontabile con le piccole modifiche qua e là che il sistema nel tempo viene a subire da parte dei governi, piccole riforme di tipo procedurale che sì, c'è stato un momento, 2 anni fa mi pare, i casi pendenti alla Corte erano 150.000. Queste riforme hanno, incidendo sulla qualità dell'esame, hanno ridotto da 150.000 a circa 120.000 attualmente. Ma è un disastro comunque, no? Cioè i tempi di decisione sono comunque inaccettabili, anche perché comunque, come dicevo, si sommano a quelli dei ricorsi interni. Quindi quando ha una madre turca il cui figlio è stato ucciso dalle forze nella guerra civile sostanzialmente in corso, almeno fino a qualche mese fa, nelle zone curde, dice mi hanno ucciso mio figlio, e Strasburgo dice c'è violazione del diritto alla vita, ma nel frattempo sono passati 10-12 anni, il diritto è affermato, la giurisprudenza avanza, ma la presenza del giudice che decide su un diritto diventa evanescente.
Sono io? No. Se permettete un riferimento quando il professore ha enunciato le due conseguenze del riconoscere i diritti e non concedere, ha detto come la Corte vada a cercare altrove nella giurisprudenza, in una giurisprudenza quindi nelle sentenze di giudici che poi stanno trattando in maniera appunto tutti una determinata materia, qualcosa di rilevante su quel diritto, mi ricorda molto un po' il filo rosso, si ricollega perfettamente alle nostre lezioni, perché è un po' il filo rosso anche dell'analisi della giurisprudenza che stiamo facendo noi, magari a livello nazionale, del giudice che guarda oltre i propri confini. E mi fa però, mi ha suggerito anche un ulteriore piccolo commento dovuto al fatto che è vero che la Corte guarda se altri giudici possono fornire dei suggerimenti, e tra l'altro le sentenze della Corte sono veramente belle da leggere, perché poi è un'opera anche di diritto comparato ogni singola sentenza, ma è anche vero che la giurisprudenza della Corte viene utilizzata da altri giudici, non parlo solo del dialogo tra corti, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo, ma proprio per pura combinazione, noi tratteremo domani della sentenza Lawrence versus Texas, una sentenza della Corte Suprema Americana che per avvalorare la propria decisione fa riferimento al caso Dudgeon, che è uno dei primi casi di tutela dei diritti delle persone omosessuali, e quindi c'è proprio veramente, siamo anche al di là, no? Forse dei confini europei. Detto questo, allora io ringrazio veramente tanto professor Zagrebelsky e spero che voglia tornare a trovarci. Ecco, così l'abbiamo già inchiodato. Grazie.